riprendiamo e concludiamo oggi il discorso sulle fonti regionali. Un rapido riferimento all'esperienza prima della riforma 2001 ancora. Che mi serve per spiegarvi come funzionava il sistema e perché il sistema oggi funziona peggio. Questo è lo schema di partenza. Allora, noi abbiamo due serie di regioni. Abbiamo le regioni ordinarie o di diritto comune, che si chiamano così perché sono disciplinate dalla Costituzione e dal suo titolo quinto. Hanno di conseguenza un'unica disciplina e questa disciplina sta scritta in Costituzione. Poi abbiamo cinque regioni speciali che sono rette da altrettanti leggi costituzionali. Più esattamente, sono leggi costituzionali approvate tutte, salvo quella del Friuli Venezia Giulia, dalla stessa Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente, finendo i suoi lavori, fece la Costituzione, una serie di leggi d'attuazione della Costituzione, tra cui la legge sulla stampa, per esempio, e alcune leggi costituzionali. La numero 1 del 48 riguarda l'organizzazione della Corte, la numero 2, 3, 4 e 5 riguardano gli statuti speciali di Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta e Trentino Alto Adige. Lo statuto del Friuli Venezia Giulia fu emanato solo nel 1963, dopo che si è risolta la questione di Trieste. E sono regioni a statuto speciale o autonomia differenziata perché la loro disciplina sta scritta in queste leggi costituzionali, che sono deroga alla disciplina generale dettata dal titolo quinto della Costituzione. C'è il rapporto tra regola e eccezione, la regola sta nel titolo quinto della Costituzione, l'eccezione sta nei singoli statuti di specialità. Nel 48 le regioni ordinarie sono fornite di uno statuto, questo statuto è stato fino al 2001 una legge dello Stato che approvava un testo deliberato dai consigli regionali, per cui era una legge rinforzata. Dico fino al 2001 perché con la disciplina, con la riforma del 2001, anzi del 1999, la prima riforma è del 1999, riguarda gli statuti sono diventati leggi regionali, non più leggi statali. Prima il consiglio della singola regione approvava il testo dello statuto, lo trasmetteva il governo gli faceva tutte le osservazioni del caso, poi le trasmetteva alla Camera e le Camere l'approvavano con legge ordinaria. Per cui era una legge ordinaria con procedimento rinforzato. Con la riforma costituzionale lo statuto diviene una legge regionale, anche questa approvata con un procedimento rinforzato. È una legge regionale speciale. Vi dicevo che per ragioni storiche le regioni sono nate e sono state disciplinate partendo dal problema della potestà legislativa e della distinzione tra legislazione regionale e legislazione statale. E nel 48 c'erano tre categorie di potestà legislativa. La potestà esclusiva che era solo delle regioni speciali, mentre le regioni speciali ordinarie avevano una potestà concorrente, quella d'attuazione. Quella concorrente è quella descritta dal 117 di cui vi ho spiegato l'altra settimana i principi, e cioè che la concorrenza tra fronte statale e fronte regionale è la concorrenza tra norme di principio stabilite dalle leggi dello Stato e norme di dettaglio fissate dalle leggi regionali. Lo Stato avrebbe dovuto creare leggi, cosiddette leggi cornice, leggi di principio, e in questo ambito le regioni potevano differenziare le loro discipline. La logica era quella di mantenere un elemento di unità nei principi e di consentire la differenziazione nel dettaglio. Questo schema, la potestà d'attuazione era invece quella prevista dalle singole leggi ordinarie dello Stato, che dicevano la regione può fare questo. Per cui settore per settore le leggi dello Stato potevano affidare alle regioni ambiti di amministrazione e anche ambiti di legislazione. Il principio di parallelismo tra le funzioni amministrative e quelle legislative diceva che dove lo Stato affidasse alle regioni funzioni amministrative, là seguiva anche un'attività legislativa possibile delle regioni. Perché questo? Questo perché lo vuole il principio di legalità. Per esempio, tutela dell'ambiente. La Costituzione del 48 non conosceva la tutela dell'ambiente, non ne parlava proprio. Parlava di tutela del paesaggio nei principi fondamentali. La tutela dell'ambiente viene introdotta in Italia, spinta dall'ordinamento europeo. Le leggi dello Stato affidano buona parte dell'amministrazione, delle attività amministrative, alle regioni. A loro volta le regioni queste attività amministrative devono organizzarle e le devono organizzare con legge, perché questo vuole il principio di legalità. Voi avete una tintoria, arriva un bel giorno un signore dicendo buongiorno, io sono un funzionario della regione e la regione ha il compito di controllare i suoi scarichi, in modo che lei non butti veleni dentro nella rete fognaria. E quello gli dice, scusi, ma lei chi è? E io sono funzionario della regione. Voi capite che qui manca una disciplina. Lo Stato affida alle regioni le funzioni di controllo. Quel tizio sta svolgendo una funzione di controllo, ma la può svolgere soltanto se il suo potere è basato su una legge. Per cui ci deve essere una legge regionale che organizza quel controllo, organizza la funzione di controllo e quindi anche il personale ad essere predisposto. Bene. La potestà concorrente era basata su questo riparto tra principi e dettaglio. Le disposizioni transitorie della Costituzione prevedevano che l'ordinamento italiano si adeguasse subito a questo principio, cioè che lo Stato emanasse delle leggi di principio per organizzare la potestà legislativa regionale. Le regioni furono, quelle ordinarie, furono avviate solo nel 1970. Tra il 48 e il 70 furono in funzione soltanto le regioni speciali, le quali avevano anche potestà concorrente. Ma l'ordinamento dello Stato non si adeguò alle regioni speciali, per cui le regioni speciali si trovarono a legiferare nelle materie concorrenti senza una legge di principio. E la giurisprudenza disse, i principi ve li ricavate in via interpretativa dalla legislazione statale vigente. Capite, questo era un problema difficilmente aggirabile. Se la regione può legiferare nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e lo Stato non emana le leggi, questo vuol dire che lo Stato può bloccare la competenza delle regioni. Allora, che cosa servirebbe prevedere una competenza legislativa regionale in Costituzione, garantita dalla Costituzione e garantita dalla Corte Costituzionale, se poi lo Stato può bloccarla non facendo le leggi di principio? La risposta della Corte è lo Stato non può bloccare l'attività legislativa delle regioni, quindi le regioni possono legiferare, ma visto che non c'è una legge specifica che fissi i principi, è chiaro che questi principi vanno ricavati per via interpretativa dalla legislazione statale vigente. Quando furono fatte le regioni nel 1970, quelle ordinarie, si pose lo stesso problema. Notate che la riforma regionale del 70, voluta dal governo di centrosinistra e quindi essenzialmente poi dai socialisti, fu giustificata da questo: bisogna riformare lo Stato è troppo centralizzato, lo Stato ha una burocrazia ministeriale eccessiva, lo Stato ha una legislazione statale complicata, quindi noi facciamo una cosa, riformiamo lo Stato e creiamo le regioni speciali, le 16 regioni speciali, queste 16 regioni speciali avranno nuove amministrazioni e nuova legislazione, lo Stato si ritira trasferendo il personale suo alle regioni e semplificando la sua legislazione dicendo che sulle materie regionali c'è solo una legge cornice e il resto viene abrogato. Le regioni per la riforma dello Stato, me lo ricordo benissimo, lo slogan. Me l'ho appena scritto all'università quando fu fatta la riforma regionale. Di conseguenza era il grande tema di dibattito. Cosa accade? Accade che le regioni furono fatte, il personale dello Stato fu poco trasferito alle regioni, anche perché le regioni non avevano tanto piacere di avere personale dello Stato, immaginate con quale piacere i burocrati romani si sarebbero trasferiti nelle regioni e con quanto piacere le nuove amministrazioni regionali avrebbero voluto avere tra i piedi i burocrati romani. Di conseguenza si raddoppiarono gli organici pubblici, bella via per creare il debito pubblico, in compenso lo Stato non fece le leggi cornice, per cui le regioni avviarono la loro legislazione chiedendosi: ma su questa materia quali sono i principi della legislazione dello Stato? Vi facevo l'esempio della classificazione alberghiera perché quello è stato uno dei casi. C'è un principio dello Stato sulla classificazione alberghiera? No. E quindi io regione faccio la mia legge. La mia legge veniva bloccata dal governo, Consiglio dei Ministri, che vota l'impugnazione della legge regionale perché viola uno dei principi della legislazione dello Stato. E qual è il principio della legislazione dello Stato? È il principio della classificazione alberghiera. Vanno alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale dice: boh, che ne so io se è un principio oppure no. Ragioniamo di buon senso. È bene che questa legislazione sia frazionata in 20 legislatori regionali? O è meglio che questa sia unificata da una serie di norme che sono già scritte nelle vecchie leggi dello Stato? La risposta è meglio che siano difesa la legge dello Stato e quindi le regioni perdono la causa e la Corte stabilisce che la classificazione alberghiera è un principio fondamentale della materia. Capite? Questo è un meccanismo tutto contenzioso perché di fronte c'è una scarsa capacità dello Stato di organizzare la legislazione e di conseguenza un trasferimento di quello che è un problema legislativo al momento interpretativo. Furono fatte alcune leggi cornice che più che leggi cornice erano leggi di riforma di settore. La più importante di questa è la 833 del 78, che è la legge sul Servizio Sanitario Nazionale, che è una legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, in cui si fissano anche dei principi, ma si fissa tutta la disciplina anche di dettaglio. Per cui queste nuove leggi non hanno semplificato il quadro, non è che la legge dice i principi sono A, B, C e D e il resto è legge regionale. Questo non è mai accaduto. Non è mai accaduto anche perché il disegno costituzionale aveva una falla micidiale. E che vi spiego perché così capite la complessità della cosa. Il diritto regionale è complicatissimo, ma è complicatissimo, tecnicamente complicatissimo, perché ci sono dei punti che sono dei punti su cui non c'è neppure un'organizzazione costituzionale intelligente. Immaginate questo caso. Le regioni legiferano, che so io, mettiamo sul sistema sanitario, e legiferano sulla base della legislazione attuale. E il prossimo anno il Parlamento vota una nuova riforma sanitaria. Questa nuova riforma sanitaria contiene dei principi fondamentali e il governo dice, il Parlamento, insomma chi fa la legge, lo Stato, dice: voglio essere rispettosa della competenza concorrente delle regioni e quindi io nella legge fisso soltanto i principi. Per cui, per esempio, fisso il principio della universalità del servizio, tutti hanno il diritto di curarsi nelle strutture pubbliche, fisso il principio di accesso, tutti vuol dire anche gli stranieri, anche se sono irregolari, fisso il principio della partecipazione finanziaria, per cui quando chiedi una prestazione paghi un ticket, fisso il principio, che so io, dell'esenzione del tal ticket per i ceti, i redditi meno capienti. Una serie di principi così. Esce la legge, le regioni o una regione non si adegua. Che succede? Che in quella regione continua ad applicarsi la vecchia legge regionale. Siccome lo Stato può impugnare le leggi solo appena approvate, entro i 60 giorni dalla pubblicazione, prima della riforma del 2001 potevano addirittura impugnarle anticipatamente, oggi non c'è più. Non hanno uno strumento, lo Stato non ha uno strumento per impugnare le leggi perché non si adeguano alla nuova legge cornice. Per cui, fatta la riforma, lo Stato non c'è il modo di imporre alle regioni di attuarla con propria legge. Essendo la legge regionale una legge di dettaglio, lex specialis, si applica anche se in contrasto con la legge statale, che è una legge generale. Come si fa? Vuol dire che la riforma tanto voluta dal Parlamento resta sospesa finché i legislatori regionali non si decidono di adeguarsi. Una volta che fanno la legge di adeguamento, il governo può impugnarla se non si adeguano bene. Ma se loro stanno fermi e nulla fanno, lo Stato non ha strumenti per imporre la nuova legge. Questo perché c'è una falla del sistema. Solo in provincia di Frente Bolzano, per via di una norma dello statuto, più che altro di una norma di attuazione dello statuto, c'è un sistema di impugnazione successivo, solo in quelle due province, che infatti funziona benissimo. Nelle altre regioni non c'è nulla. Allora che cosa succede? Questo diventa una scusa per non fare più leggi di solo principio. Tutte le leggi di riforma dello Stato contengono il principio e il dettaglio, cioè sono autoapplicative. Essendo leggi complete e autoapplicative, queste si abrogano le leggi regionali precedenti. Questa è la costruzione che ha dato la Corte Costituzionale, molto discussa, ma ovvia, si basa su un'ovvia esigenza. Lo Stato fa una legge completa, principio e dettaglio, mentre la Costituzione dice tu puoi fare solo i principi. Questo Stato dice io faccio anche il dettaglio. Solo che questa norma di dettaglio dello Stato ha funzione cosiddetta suppletiva, nel senso che è in supplenza della inattività delle regioni. Se la regione vuole, fa la sua legge di dettaglio e questa abroga la legge di dettaglio, disposizioni di dettaglio della legge statale. Se invece la regione non si attiva, in quella regione continuerà a applicarsi la legge di dettaglio dello Stato. Questo è un sistema che si è imposto nei fatti, è stato benedetto dalla Corte Costituzionale, molto criticato dalla dottrina, sbagliando, perché questa è una risposta intelligente a un problema che non aveva altre soluzioni. Non si può immaginare che in un sistema regionale lo Stato faccia delle riforme e che queste regioni e queste riforme non vengano applicate. Noi abbiamo avuto questo problema nelle regioni speciali in materia di competenza esclusiva, perché essendo competenza esclusiva questo giochino non poteva funzionare. Per cui alcune riforme in Sicilia e Sardegna non sono state mai applicate per degli anni, per semplice fatto che le regioni non si adeguavano. Vedete, ci sono dei problemi tecnici. Purtroppo questi problemi tecnici, problemi proprio di impianto del sistema, non sono stati risolti dalla riforma del 2001. Qui c'è un esempio di norma dello statuto che fissa l'elenco delle materie di competenza esclusiva. Non vi sto a spiegare competenza esclusiva, ve lo studiate, voglio andare avanti. Cosa cambia quella riforma del 2001? Andiamo a vedere. Ah, c'è ancora una cosa che devo invece spiegare. Il trasferimento delle funzioni. Perché questa è un'altra questione che è fondamentale. Vi dicevo, l'articolo 117 contiene una serie di etichette, si chiamano, materie, o meglio, di etichette di materie, fiere e mercati, beneficenza pubblica, trasporti di interesse regionale, turismo. Queste etichette sono le etichette che si mettono sulla scatola della competenza regionale, ma non dicono nulla di ciò che sta dentro. Quello che sta dentro è stato definito invece con dei decreti delegati. Nelle regioni speciali il discorso è sostanzialmente lo stesso. Solo che le regioni speciali hanno questa particolarità che l'elenco delle loro materie è contenuto nello statuto. Mentre il titolo quinto c'ha le etichette da mettere sulle scatoloni di tutte le regioni ordinarie, le regioni speciali hanno il loro stock di etichette scritto in statuto. Ma non cambia molto, perché vedete, Friuli Venezia Giulia c'ha competenza esclusiva perché non è basata sui principi fondamentali della materia, ma su limiti molto più generali, per una serie di cose, tra cui l'artigianato, mercati e fiere, le etichette sono abbastanza simili. E sono etichette vuote. Nelle regioni speciali c'è un particolare procedimento per trasferire le funzioni. Questo procedimento si basa sulle commissioni paritetiche. Sono commissioni istituite presso il Ministero delle Regioni, io sono a parte di quello del Friuli Venezia Giulia, mi tocca andare a Roma una volta al mese a parlare di cose assai poco interessanti, e queste commissioni predispongono, io tra l'altro ci rappresento lo Stato, immaginatevi un po', predispongono i decreti di trasferimento. Sono decreti che contengono le cose da trasferire, che possono essere, che so io, le caserme o possono essere funzioni amministrative. Lo stesso servizio è svolto a livello di regioni ordinarie dai decreti di trasferimento, che sono decreti delegati. Qui si chiama DPR perché loro si chiamavano così. Il primo trasferimento di funzioni è stato fatto subito dopo l'avvio delle regioni. Mentre le regioni facevano i loro statuti, nel 70-71, il governo è stato delegato a fare materia per materia il trasferimento delle funzioni. E vedete com'è fraseggiato questo trasferimento. sono trasferite le regioni statuto ordinario, bla bla bla, le fiere, due punti, locali, provinciali, interprovinciali, nazionali, nonché quelle internazionali che non sono organizzate da enti riconosciuti in base a una legge. L'esposizione delle mostre agricole, l'esposizione delle mostre d'arte, articolo 2, rimangono ferme le disposizioni del primo comma, bla 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 bla, per quanto riguarda il riconoscimento degli enti, restano competenze statali. Restano altresì ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine all'ente autonomo mostra mercato nazionale artigianato di Firenze. E così via. Materia per materia sono stati fatti dei decreti che hanno individuato le funzioni trasferite e anche gli enti trasferiti alle regioni ordinarie e hanno trattenuto in capo allo Stato le materie che si ritenevano di competenza statale. La tecnica cosiddetta del ritaglio è esattamente questa. Va bene, qui la sentenza sul decreto del 72, dove si parla del diverso livello di interessi, la Corte incomincia a dire: bene ha fatto il governo delegato a trattenere alcune funzioni allo Stato, perché queste funzioni non sono di interesse regionale e di conseguenza lo Stato deve trattenerle. La cosa interessante è, che vi spiega la realtà del problema, è che dopo il trasferimento deciso nel 1972, pochi anni dopo, il Parlamento ha votato una nuova legge di delega e il Governo ha fatto nuovi decreti delegati, che sono il famoso decreto 616 del 77. Questo decreto disciplina le stesse materie, solo che mette dentro nel contenitore, con quell'etichetta, nuove funzioni. C'è una nuova definizione delle competenze regionali e una nuova definizione delle competenze ritagliate che restano allo Stato. Gli enti fiera internazionali di Milano, Bari, Verona, le esposizioni universali, per cui l'Expo è competenza dello Stato, la formazione e la tenuta del calendario delle fiere sentite le regioni. C'è un calendario unico nazionale delle fiere, in modo da evitare che le regioni facciano la fiera lo stesso giorno, e questo calendario resta competenza dello Stato. Per cui l'interpretazione della materia fatta nel 72 viene superata da questa nuova interpretazione della materia fatta nel 1977. Nel 1998, famosi decreti Bassanini fanno un'ulteriore definizione della materia e un'ulteriore selezione delle materie trasferite alle regioni e agli enti locali e quelle trattenute allo Stato. Vedete, le competenze attribuite allo Stato in materia di commercio, le esposizioni universali, il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e così via. Il che vuol dire che non c'è un contenuto legato a un'etichetta. Legare un contenuto a un'etichetta è una scelta politica, politica amministrativa, politica legislativa. E più volte lo Stato è intervenuto nella definizione dei contenuti delle materie. Come dire, le etichette di per sé non significano nulla. Quello che conta sono i contenuti. Tenetelo presente, perché solo tenendolo presente potete capire lo sfacelo della riforma e il fallimento della riforma del 2001. Che è qui. Questo è l'attuale quadro delle competenze. Non parliamo più della storia, parliamo dell'attualità, che sarà poi cambiata in piccola parte dalla riforma costituzionale. Cos'è cambiato? non è cambiato moltissimo, ma è cambiato quasi tutto. E restano regioni speciali e regioni ordinarie. La riforma del titolo quinto, attenzione, è una riforma della disciplina comune, per cui una riforma che interessa soltanto le regioni ordinarie. Le regioni speciali restano legate ai loro statuti. Lo statuto diventa ordinario, diventa una legge regionale rinforzata, ma quello che ci interessa è che cambia la logica della distribuzione delle funzioni, il cosiddetto rovesciamento del guanto. La nuova Costituzione del 2001, il nuovo 117, elenca le materie di potestà esclusiva dello Stato. C'è un elenco non più delle competenze concorrenti dove le regioni possono fare le leggi, ma c'è, come nei sistemi federali, l'elenco dei poteri dello Stato. Mentre poi segue un elenco della potestà concorrente, materie su cui lo Stato può fare leggi ma solo di principio, e la formula residuale per cui tutto quello che non è elencato spetta alle regioni. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie, e qua c'ho solo le prime lettere: politica estera, immigrazione, rapporti con le confessioni religiose, difesa, sicurezza, armi, moneta, tutela del risparmio e così via. Mentre lo Stato può fare norme di principio e solo di principio per quanto riguarda i rapporti delle regioni con l'Unione Europea, il commercio con l'estero, la tutela e sicurezza del lavoro, istruzione e così via. Tutto il resto è delle regioni. Grande rivoluzione. Il bello è che tutti hanno preso sul serio questa rivoluzione, in maniera più o meno entusiasta, più o meno prudente, e certe volte anche con delle cose, la grande rivoluzione. Capite, se noi vediamo il risultato di questa riforma, ormai sono passati 15 anni, possiamo fare un bilancio di queste riforme, dobbiamo dire che oggi le regioni hanno meno competenza di prima delle riforme. Cioè, da un punto di vista dell'allargamento dell'autonomia regionale, è stato un completo fallimento. Il massimo punto di autonomia regionale si è raggiunto con i decreti Bassanini, 1998. I decreti Bassanini furono fatti mentre si stava discutendo la riforma costituzionale. Bassanini è un collega, era per me fuori ruolo, che si è occupato moltissimo di regioni, conosceva benissimo i problemi delle regioni e ha detto: bene, prima che passi la riforma costituzionale, io l'anticipo per via di legislazione ordinaria, cioè faccio dei trasferimenti massicci di competenza dallo Stato alle regioni, cosicché poi la riforma costituzionale mi consolida questo quadro, ma non aspetto la riforma per poi incominciare un processo di decentramento. Il processo di decentramento lo incomincio subito. Per quale motivo si è finiti con avere un risultato così deludente? Ma vedete, perché la riforma è stata cucinata in sede politica, non solo parlamentare, perché è stata molto discussa con i presidenti delle giunte regionali e con l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Sindaci, un sindacato dei sindaci, quindi tutti personaggi politici, i quali si sono messi a discutere di cose che non capivano, perché ci sono dei profili tecnici piuttosto importanti. Non puoi metterti a discutere sull'impianto idraulico di una città senza avere qualcuno che magari fa lo stagnino, che ti spiega come funziona un tubo. Perché i tubi sono importanti per trasportare l'acqua. Anche le norme costituzionali sono importanti per fare una riforma, ma bisogna avere alcune conoscenze su come funziona il sistema. Allora, se noi scorriamo le materie del 117, andiamo a prenderlo così lo vediamo nella sua interezza. Oh mio Dio, non ho cambiato il sito del governo, non c'è altro da fare. Prendiamo quella del Presidente della Repubblica, che è così tanto lui. No, è ancora qui. Non è bellissima, con impaginate. Eccola qua. Nelle materie del 117 ci stanno cose strane attribuite alla potestà esclusiva dello Stato, perché che la politica estera dello Stato competa allo Stato, forse non c'era neanche bisogno di scriverlo, no? La difesa, le forze armate e la sicurezza dello Stato siano competenze dello Stato, anche questo sembra abbastanza ovvio. Che l'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali spetti la legge dello Stato, anche questo non ci vuole un genio a capirlo. Sono cose che proprio sono scritte dello Stato, è chiaro che lo Stato le farà. Altre cose sono abbastanza scontate, la cittadinanza, lo Stato civile, l'anagrafe. Immaginate se ogni regione avesse la sua anagrafe, che casino. Cioè, due si vogliono sposare, stanno in due regioni diverse, diventa un problema complicatissimo. Poi ci sono materie invece assai meno chiare e semplici. La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. O ancora di più è l'altra, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Prove la moneta. La tutela della concorrenza. Allora, non c'è un ministero, mentre c'è un ministero dell'agricoltura, c'è un ministero dei beni culturali e un ministero, che so io, degli interni che si occupa dell'anagrafe, non c'è un ministero della tutela della concorrenza. L'ambiente lo vediamo dopo. La tutela della concorrenza è un obiettivo, tra l'altro un obiettivo principalmente europeo. Cosa significa questa etichetta? Come funziona l'attribuzione dello Stato della tutela della concorrenza? La tutela della concorrenza, per dirvi un caso, anni fa mi capitò, ero consulente della Regione Toscana, una procedura di infrazione dell'Unione Europea contro una legge regionale toscana che riguardava la raccolta dei funghi. Tanto che tutti si sono chiesti, ma questi si sono bevuti il cervello, vanno per parlare di mercato, di tutela della concorrenza per la raccolta dei funghi. No, è che in fondo a questa legge qualche genio del diritto aveva messo anche una disciplina dei prodotti a base di tartufo, funghi, non so questa cosa, ma... E quindi hanno messo norme sull'etichettatura dei prodotti a base di tartufo. Questa norma strozzava il mercato, perché a questo punto il meraviglioso patè francese che contiene il tartufo non poteva essere commercializzato in Toscana, oppure chi lo commercializzava compiva un'infrazione amministrativa perché violava la legge toscana. Vedete, la tutela della concorrenza e la tutela del mercato, come vi spiegavo illustrandovi lo sviluppo dell'Unione Europea, sviluppo storico, tocca qualsiasi settore. Qualsiasi settore dove ci sia produzione e vendita è sottoposto alla tutela della concorrenza. Quindi affidare allo Stato la tutela della concorrenza non è affidargli un settore materiale con relativa burocrazia, ma è affidargli un obiettivo. Lo stesso si può dire per la tutela dell'ambiente. Ma di questo parliamo dopo la pausa, perché è un discorso un po' lungo.